accende, risplende, si incendia, rimane in aria. La vampa sorride nel cielo buio e si stampa. Il popolo applaude, ringrazia quel poco che sa. I Cina di Buddha, ma i cani gli scappano già. Zema di Kanda Pai, Zema di Kanda, ma chi Kanda Pai.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radiazione.info. Oggi è il 20 dicembre 2017 dopo Cristo e arriva l'appuntamento immancabile con l'informazione mattutina, ovviamente qua su Radiazione, ovviamente qua con la rassegna stampa. Come comunicare con noi è facile, potete scriverci sul nostro profilo Twitter @radiazioneinfo senza il punto, mi raccomando, per comunicare appunto con noi, oppure abbiamo una praticissima chat proprio sul sito della radio che presumiamo abbiate aperto se ci state ascoltando in questo momento, quindi potete anche scriverci direttamente da lì se avete consigli, notizie che volete condividere o anche se volete semplicemente mandarci a fanculo. Allora, cominciamo un po' con l'informazione, cominciamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Vediamo cosa titolano oggi, che ricordo ancora una volta essere mercoledì 20 dicembre. Allora, partiamo dal Fatto Quotidiano, che sopra addirittura il suo titolo ha la Catalogna vota domani, separatisti in vantaggio, ma potrebbe non bastare, il rischio è tornare ancora alle urne, l'indipendenza è una chimera. Poi, la notizia del giorno, potremmo dire, altro ceffone, non gli risposi neppure. Visco incastra Renzi, mi chiese di Etruria, pensavo scherzasse. Ora il PD deve rottamare il rottamatore. E altro occhiello, la MEB offrì la banca pure agli azzechi. Gli azzechi, vabbè. Questa era una cosa simpatica nell'umorismo del Fatto Quotidiano che a me sfugge purtroppamente. Un anno dopo, dal caso Marra allo stadio, la Raggi dall'abisso ai primi risultati. Lascerò nel 2020. Ok. Andiamo giù. Lavoro. Natale, boom di cassa integrati e meno tutele per i licenziati, mentre l'utilizzo degli ammortizzatori sociali è reso più difficile dal Jobs Act. Andiamo a un occhiello, fine legislatura, Mattarella elogia il Rosatellum e il 28 scioglie le camere. E ancora l'ibernazione. È un'illusione del Quirinale. Andiamo a guardare adesso, sento un rumore di fondo un po' brutto. Se lo sentite anche voi, scrivetemi, insomma, cerco di provvedere, se invece è una cosa che sento solo io, insomma, a me farà una ragione. Andiamo avanti, appunto, arte e artisti, la molla che ci prese dopo il Duce, i testi critici dello scrittore dal 1934 al 1990. Poi il consigliere, l'inchiesta, Bellomo mandava suoi infiltrati ai corsi per spiare le borsiste. E poi li abbiamo ingannati, dogane, in concorso truccato in 3 minuti. Vabbè, questo era il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere la verità, insomma, visto che Belpietro è stato assolto dai suoi crimini, cioè delle sue accuse di essere un razzista, perché titolava, quando era a capo di Libero Quotidiano, Islamici Bastardi. Fortunatamente la giustizia italiana è intervenuta e ha detto: il fatto qua chiaramente non sussiste, quindi ora è un uomo libero, senza più questa pendenza a fargli sentire un peso sul cuore, ad affossarlo, e può scatenarsi. E infatti adesso però non è più su Libero e sulla Verità, e titola: anche Renzi trescava su Banca Etruria. Lo zio della Boschi e i suoi amici si sono fatti dare 25 milioni di euro e poi non li hanno più restituiti. Poi scendiamo. Modelle di Versace in versione Islam, rivestite e con velo. Quindi c'è sta roba dell'Islam proprio... ce l'ha nelle corde, non si può farne a meno. In carcere un minore su due è straniero. Indagine shock, sono maschi in gran parte provenienti da Marocco e Romania, ma sull'età c'è incertezza, così. Giusto perché il carico da 11 non bastava, sì, ci butta anche un re. Allora, legge pericolosa, le DAT aprono le porte al totalitarismo e la Chiesa non le combatte. E poi... dovere di medico, mi processano perché dico la verità sui gay, ma nessuno mi farà tacere. Adesso, la verità sui gay, sponsorizzata dalla Verità, io sinceramente me la leggerei. Non credo che lo farò in rassegna stampa, però vi do un consiglio anche a voi che mi state ascoltando, un occhio lo butterei. Adesso la scannerizzazione del giornalone di questa prima pagina non è molto definita, quindi non riesco a leggere l'accenno che c'è di questa notizia, ma così, a occhio e croce, mi viene da pensare che sia una di quelle cose succulente. E poi l'epopea di Gianfranco Fini, casa di Monte Carlo presa con i soldi rubati al fisco, e non quelli rubati allo Stato di quando era parlamentare, quindi ha scelto un portafoglio diverso. Comunque, queste sono le grandi notizie della Verità. Meno male che questo è un uomo libero, questo è il nostro caro Maurizio, che ci può deliziare con attualità così, così croccante. Andiamo avanti. Repubblica, a proposito di monnezza. Allora, la Repubblica, devo dire, in nuova versione che mi stupisce, sarà un po' che non faccio la rassegna stampa, però questa Repubblica così di design, alla... non so, è un po' quel design austero alla Apple che però piace, e a quanto pare piace anche alla Repubblica, che ne fa il suo nuovo font. Comunque cambiano i font, ma le notizie sono sempre quelle. Banca Etruria, la verità di Visco. Il governatore Renzi mi fece domande, ma non risposi. Classico. E alla fine l'ex premier lo ringrazia. Mattarella, no a campagna elettorale irresponsabile. Contratti a termine, salta la riduzione. Poi Appendino Raggi, la parabola delle stelle cadenti grilline. E ancora, Como, il coprifuoco di Natale, via i clochard dal centro. Vietato dargli latte e biscotti. Ecco. Poi il ministro Altmaier... Merkel resta leader, solo lei può trovare una maggioranza. Solo Angela ce la può fare. Poi la task force di cani pastori che impedisce gli assalti dei lupi. Questa è la prima pagina della Repubblica, signori. Cioè, nel senso, Io mi immagino che in questo paese, che farà più o meno 65 milioni di abitanti, almeno 61-62 milioni siano afflitti dall'increscioso problema dell'attacco dei lupi, no? E quindi è importante mettere in prima pagina, far sapere al mondo, tranquilli, stiamo creando una task force di cani pastore per proteggervi, insomma. La Repubblica, che è sempre sul pezzo, ci delizia con questa notizia. Vedete perché è importante leggerne diverse di prime pagine, perché le notizie principali sono sempre le stesse. Ma, ognuno poi ha le sue chicche. E la Repubblica ci delizia con questa chicca qui. Vabbè, a questo punto, fiducioso che da qui non si possa che rialzarsi, guardo la stampa. Guardiamo la stampa che titola una notizia, anche un'altra, questa è un'altra notizia shock. Così la plastica invade i laghi. Pensate un po': depuratori scadenti, scaricatori inquinanti, pale rotanti, raggi sgargianti. Cronaca di un'altra emergenza. Il buongiorno qua glielo do io a loro invece che Massimo Gramellini, che tra l'altro adesso si trova su altri lidi. Tregua sulle banche, Renzi e Visco frenati dal Quirinale. Manovra, l'assalto finale dei partiti, no alla stretta sui contratti a termine. E poi, analisi, la sfida italiana, guidare l'Ocse tra USA e Russia. Ma che cazzo state dicendo? Vabbè. A Como vietato aiutare i senza tetto. Quindi, stranamente, per quanto la stampa sia di Torino, quindi una città che sicuramente ha una storia più interconnessa con quella francese, invece di usare il termine clochard, usa il termine senza tetto. E poi, ancora, reportage nel sud Tirolo che vuole pagare le tasse a Roma. È un reportage molto veloce, questo, non credo ci siano molte persone che siano di questo avviso nel favoloso sud Tirolo. Comunque, vabbè, lasciamo alla stampa le sue inchieste, che sicuramente avranno richiesto più tempo di un'analisi raffazzonata da me in questi pochi secondi. Passiamo al quotidiano comunista, Il Manifesto. Allora, che c'è ancora scritto il quotidiano comunista sopra? Che titola? L'oro di Arezzo. Però l'oro senza l'apostrofo, e quindi c'è questo simpatico giuoco di parole che si sa che piace a quelli del Manifesto, e un po' piace anche a me, devo dirlo. Il governatore Visco ironizza sugli orafi di Arezzo, bacchetta Renzi, mi chiese di Etruria, non risposi, e insiste sulle ragioni del nostro declino in Europa. Il segretario PD, che ieri ne chiedeva le dimissioni, oggi fa buon viso e lo ringrazia. Andiamo avanti. Strage di Ustica, la testimonianza di un marinaio della portaerei Saratoga. Ci fu uno scontro con aerei libici. Nuove verità a galla. Politica e banche, nel teatrino dell'assurdo, visto Visco se la cava. Pensate un po', questo in effetti è vero. Il presidente, lezione al PD anche sul Colle, giusto non sciogliere un anno fa. E poi, sicurezza, difesa UE, occasione per i produttori di armi. Lavoro, PD, marcia indietro sui contratti a tempo. E questa appunto era la prima pagina del Manifesto. Direi che sui giornali nazionali possiamo anche chiudere, ma non prima del quotidiano economico finanziario più letto e amato dagli italiani tutti. Ovviamente sto parlando del Sole 24 Ore. Andiamo a vedere cosa dice il Sole 24 Ore. Professionisti, più tutele per l'equo compenso. Fintech, ritenuta al 26%, niente blitz sul Jobs Act, nella PA 50 euro a tutti. Manovra, sale a 3 anni il periodo che richiede l'adeguamento, parametri più vincolanti. Statali, il merito può attendere, l'occhiello in relazione a questa domanda. Poi Cyberwar, quell'intreccio in Corea del Nord tra attacchi informatici e Bitcoin, ma per piacere. Questo è proprio, guarda, rischio di essere smentito e fare la figura del Picciu, ma A me che la Corea del Nord, che probabilmente ha 5 criceti che corrono, che gli permettono di alimentarsi a livello energetico e tutto il resto lo spendono per mandare razzi nei cieli dell'Asia, me la vedo un po' difficile che sia questa fucina di grandi hacker professionisti. Comunque magari mi sbaglio, mi sembra un po' una minchiata. Con l'operazione l'istituto valtellinese riuscirebbe a dimezzare il peso degli NPL. Creval sì all'aumento da 700 milioni. Ha votato a favore il 96% dei presenti in assemblea, decisivi i piccoli azionisti. Quindi la Valtellina resta compatta sul piano finanziario, ci fa piacere anche questo. Forse... era proprio per strizzare un occhio alla Valtellina che la Repubblica prima ci parlava dell'increscioso problema degli attacchi dei lupi, per cui appunto ricordiamo, se vi foste connessi soltanto in questo momento, vi foste persi quello che dicevo qualche minuto fa, ricordiamo, state tranquilli, è stata istituita una task force di cani pastore per salvaguardarvi. Comunque, poi un'altra notizia su Visco e Banca Etruria, ci ha anche rotto i coglioni. Panorama, quindi vediamo il mondo. Mattarella contro l'astensionismo. I partiti facciano proposte realistiche, se lo dice lui, c'è solo che da fidarsi. Va bene, queste erano le prime pagine di oggi. Io adesso vi lascio con un po' di musica, vado a bere un po' d'acqua perché c'è una felpa al posto della lingua e poi partiamo con un po' di notizie dal mondo e dal locale.
Dell'ultimo sole s'era scoppito un pescatore e aveva un solco lungo il viso con una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. Al vecchio dammi il vino o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio giurno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane per chi diceva o siete o fame. La 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 la. Un momento, poi via di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro le spalle un pescatore, dietro le spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocando all'ombra d'un cortile. Due gendarmi vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Allora dai, andiamo in diretta, cominciamo un po' con quello che succede a Padova. Io, come chi mi ascolta da un po' sa, non sono questo grande teorico di dividere le notizie prima locali, poi nazionali, poi internazionali. Le prendo un po' a cazzo di cane, un po' come viene, viene solitamente. Però, quando il Mattino di Padova si impegna così tanto, allora è giusto, dal mio punto di vista, dare lettura di queste notizie, perché ovviamente, obiettivamente, anche c'è della qualità che io mi sento di valorizzare, sinceramente. Quindi vi leggo una carrellata delle notizie del Mattino di Padova. Allora, cominciamo. La gang, l'inglesismo alle volte mi sfugge, la gang dei treni mi hanno assalita 4 teppisti mentre arrivavo a galleria. Il racconto di una ragazza salvata dal ferroviere, ha chiamato i carabinieri. Prima notizia. Poi, seconda notizia, e qua siamo ancora nell'ambito del cronaca mezzo serio e mezzo no. Veneto Banca, maxi sequestro beni per 59 milioni. Dopodiché, sparò al ladro in casa, Onichini condannata a 4 anni e 11 mesi. E ultima, un'emorragia cerebrale ha ucciso Chiara. Quindi queste sono le 4 notizie, anzi 5 notizie, perché ce n'è anche una sotto. Piede su una mina, tornerà a camminare. E queste un po' le notizie terrorismo per aprire il Mattino, ma quelle ormai c'erano tutti i giornali. L'unica interessante potrebbe essere appunto quella di Veneto Banca, che vi vado a leggere brevemente. Veneto Banca, sequestro di beni per 59 milioni. Operazione della Guardia di Finanza su provvedimento del GIP di Roma nei confronti di 4 imprenditori e un manager. Roma, gli uomini del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza stanno eseguendo un sequestro di beni per un valore complessivo di 59 milioni, riconducibili a imprenditori e un manager coinvolti sull'indagine. Scusate, ho degli attacchi quando leggo Veneto Banca, quindi coinvolti nell'indagine su Veneto Banca. Il provvedimento del GIP di Roma, emesso nell'ambito del procedimento su Veneto Banca, attualmente in fase di udienza preliminare e che vede coinvolto anche l'ex AD Vincenzo Consoli, riguarda 5 soggetti ed è riferito a 2 imputazioni di ostacolo all'attività di vigilanza contestate dai PM di Roma nella richiesta di rinvio a giudizio. Andiamo a vedere di cosa si tratta allora questo sequestro. Il sequestro si riferisce all'accusa di ostacolo e contestata con riferimento alla relazione di un'operazione di portage da parte di 4 persone che, d'intesa con il Consoli, avevano acquisito pacchetti obbligazionari del valore di 7,5 milioni di euro cada uno, obbligazioni facenti parte di un prestito obbligazionario emesso dalla stessa Veneto Banca, a fronte della quale l'istituto aveva assunto l'impegno di un riacquisto da lì a breve. La seconda ipotesi si riferisce a un'operazione baciata, ideata e realizzata da un manager dell'istituto con l'accordo dello stesso Consoli, in virtù della quale 3 soggetti estranei, non attinti dal provvedimento, si erano impegnati ad acquisire consistenti pacchetti di azioni Veneto Banca, ricevendo dalla banca, quale contropartita, l'impegno a riconoscere un tasso di interesse del 3%, clausola notoriamente inusuale per i titoli azionari, per poi procedere al riacquisto delle stesse azioni tramite soggetti terzi. Quindi, insomma, stavano cercando fondamentalmente, con qualche escamotage neanche dei più machiavellici, stavano cercando di tirare fuori dal cavò dove stanno girando un po' troppe guardie una consistente somma di denaro, insomma il fondo per la vecchiaia, ma a quanto pare almeno in parte non gli è andata bene. Poi andiamo avanti, perché come vi dicevo queste sono le notizie serie, tra virgolette, serie. Poi di fatto l'unica notizia che magari era un po' seria in mezzo a tutto questo era quella di Veneto Banca, cioè mi dispiace per quella che è morta di emorragia cerebrale o per il ragazzo che ha messo un piede su una mina, ma la cronaca nera si usa per vendere, non certo per altri motivi. La gang dei treni, insomma, risparmio anche un commento. Passiamo alle notizie che ci piacciono. Prima, un airone a passeggio per la riviera di Padova. Signori, questa, a parte le quattro notizie incastonate proprio all'entrée del Mattino di Padova, è la seconda delle notizie classificate alla voce notizie. Dopo piede su una mina c'è l'airone. Poi, svaligiate 50 abitazioni, presi i ladri seriali. Buonanotte comunque. Andiamo avanti. Campo San Piero, rubati i regali appena messi sotto l'albero di Natale, signori, il Grinch. È successo a Villanova, a Villa del Conte, e i ladri portano via persino il salvadanaio con gli spiccioli. Pensate al dramma di questa famiglia. Il violino torna a suonare, maestro riassunto in OPV. Fantastico, per tutti gli amanti del violino. E poi, proventi illeciti, sequestrati i trulli e la barchessa Villa Molin. Padova, il negozio delle piazze e l'antica barchessa di proprietà di un pregiudicato pugliese. E poi, signori e signore, la chicca. Natale sicuro, fioriere antiterrore in piazza Garibaldi. Io quando l'ho letta non ci volevo credere. Sono state installate e servono a rallentare i mezzi pesanti. L'assessore Michalizzi, dopo le feste, le sostituiremo con i piloncini. Ah, che sono anche più belli di una fioriera, no? Un bel piloncino in cemento che sale. Cioè, tutto questo è fantastico. Le fioriere antiterrore, perché probabilmente Michalizzi, che ha dei canali di informazione un po' più celeri di quelli che posso avere io, avrà già fiutato da qualche giorno il gioco di parole, la task force di cani pastore contro l'attacco dei lupi che è stata istituita, e ha detto: ma vuoi che da altre parti d'Italia fanno le task force di cani pastore e io non faccio niente? No, facciamo le fioriere antiterrore. Cioè, io non so, tra tutto questo io mi sento di stare tranquillo questo Natale. Allora, vi leggo due stralci, perché è anche lungo questo articolo, non è corto. Allora, vediamo cosa ci dice Claudio Malfitano sulle fioriere antiterrore. Almeno ha la decenza di metterlo tra virgolette. Sono state installate e servono a rallentare i mezzi pesanti. L'assessore Michalizzi, dopo le feste, le sostituiremo con i piloncini. Allora, Natale sicuro. Sicuro. Natale sicuro, atto primo. Sono state sistemate ieri mattina le prime fioriere antiterrorismo in piazza Garibaldi. Fioriere antiterrorismo, è bellissimo tutto questo. Restringendo e ostacolando l'accesso di mezzi pesanti sul liston pedonale. È la prima delle 7 barriere decise da questura e prefettura per proteggere da azioni violente lo shopping natalizio dei padovani. Capito? Di merda. Che fuori le periferie mandano le tax force per arrestare ragazzino che spaccia un po' di fumo, però per proteggere proteggere lo shopping natalizio dei padovani, allora istituiscono 7 barriere. Allora, le prime sono le fioriere antiterrore, poi ci saranno le due sfingi della storia, come si chiama, della storia infinita, che fulminano con lo sguardo chiunque le attraversi e non sia puro di cuore o quantomeno non abbia il portafoglio sufficientemente pieno per fare lo shopping, e così via. No, vediamo se ci sono anche altre di queste 7 barriere. Gli operai di Palazzo Moroni ieri hanno montato all'imbocco, chi se ne fotte, un modo per evitare l'effetto sorpresa che ha un attentato terroristico nei primi secondi di azione. E qual è? Appunto, sono queste fioriere. Abbiamo deciso per motivi estetici di utilizzare le fioriere al posto dei New Jersey in cemento utilizzati nelle altre città. Perché qua c'è lo shopping di Natale. Però non vi preoccupate, poi le sostituiscono e ci mettono il New Jersey. Si tratta dei primi interventi per garantire il Natale. Poi verranno installati gli ostacoli definitivi. Cioè, Michalizzi, signori, quest'uomo è una merda, fate finita. Per garantire il Natale, c'è un terzo della popolazione di questa città che vive in condizioni di, potremmo definirla tranquillamente, miseria, no? Però adesso che hanno i cazzo di New Jersey, o fioriere, scusate, Piazza Garibaldi, il Natale è garantito. Va bene, dai, andiamo avanti. No, 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 comunque non andiamo avanti perché non vedo. Stavo andando avanti soltanto per cercare se ci davano lumi sulle altre sei meravigliose barriere che devono essere montate per proteggere il nostro Natale. Invece no, troviamo soltanto le parole di Michalizzi. Michalizzi, ma cosa stai dicendo? Dai, proteggere il Natale, salviamo il Natale. Cioè, è la dimostrazione che se bisogna fare un intervento a Padova lo si fa a tutela non della città ma del negozio che la città, almeno il centro della città, è diventato un grande centro commerciale sotto i portici, perché abbiamo un sacco di portici, qua siamo fighi, abbiamo un bel centro storico, l'abbiamo reso praticamente un enorme negozio a cielo aperto, abbiamo cacciato via gli studenti universitari che non hanno voglia di spendere 50 euro in cocktail ogni volta che escono, e adesso dobbiamo, ora che il centro è veramente soltanto in mano al libero commercio, al libero mercato, questo centro va difeso, e va difeso con delle fioriere di Natale, perché è importante stare sicuri, ma è anche importante la sicurezza dell'animo, la sicurezza della patria, della famiglia, di quei valori fondanti come la Chiesa, come il Natale, che in qualche modo vanno difesi con stile. E il PD anche questa volta ci è riuscito. Un applauso a Michalizzi, glielo faccio io, fateglielo anche voi, che se lo merita tutto. Io, disgustato a tutto questo, metto una canzone e ci risentiamo tra qualche minuto.
Sera, cicchetto e brillantina, una litigata con lo specchio e vai con gli occhi bassi, scendere da solo la balena e da solo come un topo ritornare sui miei passi. Poi una volta ho detto basta, cambio tutto, cominciamo con la strada, allora ne prendo una e vado dritto, un po' difficile. E da un balcone una signora con le lanterne sulla pancia mi dice sali su, che c'ho l'estate nella stanza. Era inverno e sono salito e arrivo su e lei che fa? Mi canta una canzone
e chissà scorda qua canzone.
Amore mio, a vita in estate lascia stare
dopo sono caduto e mi è caduto il sangue caldo dal ginocchio e sarà stata la sorpresa, ma per la prima volta mi è caduta pure una lacrima dall'occhio. Ossia, tre giorni per la cerco, tre giorni niente. L'ho trovata poi una volta al bar a colazione. Signora, soy el cane que la segue affamato da tre giorni, che non la trova, ma se lascia così un cane affamato, dice di andare, che non mi ha riconosciuto. Ubriaco, torna a casa, ma dormendo,
e mi risogno la canzone.
Amore mio, a vita in estate, lascia stare i corpi lassù.
E trovo un merlo tra i capelli, gli do un colpo di karate, lo stendo e vado al cesso a litigare col Saponi. Mi sciacquo, mi rispecchio e vedo bene che la signora aveva tutte le ragioni. Io non mi assomigliavo affatto e me erano cresciuti due baffoni. Ho capito tutto e ogni sera adesso faccio quel che faccio. Ogni volta cambio faccia, ogni volta cambio nome. Una notte sono agnello, una leone, pesce, spada, tamburino, soldato, mendicante. E me ne sto così, sul letto, con la strega e col diamante. Ma stasera è ubriaco lo spagnolo. Ma a Veneto non capisco più niente.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E questo di solito è il momento, quando siamo in due a fare questa fantastica rassegna stampa, in cui io do la parola alla mia co-conduttrice, mi fumo una sigaretta e mi faccio i cazzi miei. E la mia co-conduttrice in questo momento non c'è, quindi mi dovrete sentire intanto che mi fumo una sigaretta e intanto che vi parlo. E comunque, dai, ce ne faremo tutti quanti una ragione di questa cosa e passiamo alle notizie che vanno fuori Padova, anche se devo dire che non so se troveremo qualcosa di egual valore rispetto a quello che vi ho letto prima sul Mattino. Comunque dai, partiamo dal Manifesto, vi leggo una scarrellata di notizie del Manifesto, quelle che ho ritenuto interessanti. A partire da questa notizia sul lavoro che abbiamo visto anche campeggiare su varie prime pagine, manovra, disastro finale del PD su web tax e contratti a termine. Marcia indietro, ritirate all'ultimo momento le norme migliorative su rapporti a tempo e licenziamenti. La tassa sull'online è staccata online? Ve lo chiedo anche a voi che mi state ascoltando, ma online si scrive attaccato o staccato? Io sapevo attaccato, però magari mi sbaglio io, insomma, si può mai dire. Comunque, rimarremo con questo dubbio finché non ci sarà qualcuno a svelarmelo. La tassa sull'online viene tagliata al 3% e perde di efficacia. Critiche del Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali. Liberi e Uguali mi sfugge come formazione politica, ma vabbè, sarò io che non sono sul pezzo. Comunque, andiamo a vedere di cosa si parla. Il PD chiude la legislatura con un'incredibile figura sul tema più delicato, quello del lavoro. Nel giorno in cui il Jobs Act registra il primo calo nel numero dei contratti a tempo indeterminato e il record di quelli a termine, certificando il sostanziale fallimento della riforma che puntava alla riduzione della precarietà. I due emendamenti più attesi alla legge di bilancio sono stati ritirati. Adesso, non è vero che questa riforma puntava sulla riduzione della precarietà. È stata venduta come una riforma che puntava sulla riduzione della precarietà, ma che puntasse sulla riduzione della precarietà una riforma prodotta dal ex capo di l'ex presidente della Lega Coop, insomma, era un po' fantasiosa come operazione, come dichiarazione. Poi c'è chi ci ha creduto, è giusto sbugiardarli, però dire che puntava sulla riduzione della precarietà mi sembra un po' esagerato. Comunque, il primo, proposto dalla neorenziana Chiara Gribaudo, proponeva la riduzione da 36 a 24 mesi della durata massima dei contratti a tempo determinato, senza comunque reintrodurre le clausole tolte dal decreto Poletti del 2014 e con un balletto sulla riduzione del numero di rinnovi, che sembrava poter calare dagli attuali 5 a 3. dopo una lunga gestazione per trovare la quadra politica all'interno del partito, tutto è saltato per la felicità di Confindustria. Vedete che strano, su certe cose hanno trovato subito l'accordo, tipo il contratto a tutele crescenti, l'eliminazione del Jobs Act, de facto. Su altre litigano, non si capisce. Ma hanno trovato l'accordo anche con gente di altri partiti, poi li vediamo adesso se si scannano su ogni minchiata, però stranamente sulle cose che possiamo catalogare come le cose che si fanno per la felicità di Confindustria, solitamente l'accordo si trova più facilmente. Il secondo, proposto da Cesare Damiano, prevedeva l'aumento delle indennità in caso di licenziamento. Era stata la risposta della minoranza PD alla proposta della sinistra, sottoscritta da tutti i parlamentari dei nascenti Liberi Uguali, di reintrodurre l'articolo 18. Renderemo i licenziamenti più costosi per le aziende. Era il mantra. Ma arrivati al dunque, come dice il manifesto, Damiano non è componente della commissione bilancio e ha criticato l'errore non di poco conto e la scelta miope del governo. Il PD ha deciso di ritirare anche questo emendamento già previsto in una versione ridotta. Le indennità non erano più raddoppiate da 4 a 8 mesi, ma solo a 6. A quel punto il Movimento 5 Stelle ha deciso di sottoscrivere l'emendamento del PD, ma al momento del voto la contrarietà del PD ha prodotto la sua bocciatura. Quindi il PD propone, poi contropropone e poi litiga e ritira gli emendamenti. Quindi è un modo strano, si impegna, si indigna e poi getta la spugna, ma sempre con grande dignità. Siamo di fronte a due volta gabbana. Attacca il primo firmatario del disegno di legge sul ritorno dell'articolo 18, Giorgio Airaudo. Hanno usato l'aumento delle indennità per non discutere la nostra proposta e poi sono stati costretti dal loro stesso partito a ritirare l'emendamento. In questo modo mentono i lavoratori. Bisognerà ricordarsene alle urne, ma anche fuori dalle urne, ragazzo mio, bisogna ricordarsene delle cose, perché sennò se aspettiamo le urne qua... Critiche anche dalla CGIL, pensate. Quando si sta decidendo quanto si sta decidendo in queste ore sui temi del lavoro è grave e conferma l'incapacità dell'esecutivo a mantenere gli impegni, commenta la segretaria confederale Tania Scacchetti. Entrambi gli emendamenti, seppure di valenza limitata, provavano a mettere in discussione l'impianto complessivo del Jobs Act e infatti sono stati ritirati. Il passaggio nella commissione bilancio doveva essere migliorativo per la manovra, invece il testo che esce e arriverà in aula per la fiducia come testo praticamente definitivo per la terza lettura al Senato ha ricevuto critiche molto forti anche sulla sua più grande modifica, la nuova versione della cosiddetta web tax. L'imposta sulle transizioni digitali passa dal 6 al 3%. E diversamente da quanto ipotizzato all'inizio, non viene allargata al commercio con un gettito all'anno stimato in 190 milioni. Insomma, vorremmo mica tassarli questi qua. Poveracci, già fa la fame. Una versione fortemente criticata dal senatore del PD e primo proponente della misura Massimo Mucchetti. Invito formalmente il governo a rimediare al grave errore commesso. La norma colpisce in modo pesantissimo le imprese italiane del web, dimezzando l'onere a carico delle multinazionali digitali, ammesso che questo venga in concreto applicata l'imposta. A queste venga in concreto applicata l'imposta, attacca. Quindi pensate, quello che dice il buon Mucchetti è: ma è possibile che se io apro un'attività di calzolaio devo pagare il 46% di tasse e invece se sono Facebook che lavora in Italia ne pago il 3%? In effetti ha poco senso. E Mucchetti continua: siamo davanti al gioco delle tre carte. Per gonfiare la base imponibile, sì, si sono inseriti ricavi di attività digitali, data analytics, cloud computing e i sistemi di integrazione ICT. In tal modo la base imponibile è salita a 6,3 miliardi, quando prima era stata indicata in 3,8 ed è stato possibile fare il miracolo, dimezzare l'aliquota e aumentare il gettito. In più, sottolinea il senatore del PD, la soppressione delle norme che rafforzavano l'attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per scoprire le stabili organizzazioni occulte. Infine, l'emendamento affida alla storia buona volontà delle imprese prestatrici dei servizi base a Dublino e a Lussemburgo, dei servizi, scusatemi, basate a Dublino e a Lussemburgo, in Lussemburgo, vabbè, non capisco, Google o Amazon, o altri, insomma, il compito di versare la tassa, conclude. Quindi, diciamo, già gliela abbiamo messa bassa, poi se volete potete pagare, oppure no. Il relatore, Francesco Boccia, aveva già in mattinata presentato un nuovo pacchetto di 11 emendamenti, tutti approvati. Si va dalla conferma, anche per il 2018, del canone RAI a 90 euro, all'anticipo dell'entrata in vigore delle nuove regole europee per la tracciabilità dei farmaci, a provvedimento per lo snellimento della giustizia civile e penale. Ma in serata le lungaggini sulle votazioni avevano richiesto una capigruppo per riferire alla presidenza sullo slittamento dei tempi. Il PD conta di approvare la fiducia su questo testo finale giovedì, ma il testo arriverà in aula solo questa sera alle 21. Pensate, lavorano giorno e notte per noi questi. Che bravi che sono. Comunque, notizia a margine, visto che parliamo adesso di Spagna, la buona Red Star Press di Cristiano Armati ci ricorda che oggi cade un importante anniversario, e cade non è un termine che dico a caso, perché le cose che saltano in aria poi per la legge dei gravi cadono anche la macchina su cui era situato Carrero Blanco, che appunto il 20 dicembre che è del 73 veniva lanciata dalla strada verso il cielo, per poi riscendere giù in quella che è stata denominata l'operazione Ogro, ordita per mano dell'ETA, appunto per uccidere, come sono riusciti a fare di fatto, l'allora capo succeduto a Franco del regime spagnolo. Quindi una bella ricorrenza che a noi piace ricordare, come piace ricordare la Red Star Press, e quindi ve la diciamo. Ma non è di questo che parliamo adesso. Spagna, fare il rider per Deliveroo è un lavoro, non un hobby. Questo è un tema secondo me molto interessante, perché è tutta la lotta che si sta sviluppando intorno a quella che viene definita la gig economy. Secondo me è un qualcosa da seguire, e che bene o male, visto l'impiego sempre più vasto che si fa di questi che vengono ancora definiti lavoretti, quando in realtà sono l'unica fonte di reddito per svariate persone, soprattutto ragazzi, è un tema interessante, un tipo di lotta che va seguito e sostenuto. L'Ispettorato del Lavoro di Valencia in Spagna ha stabilito che i ciclofattorini, i riders, bello ciclofattorini, che lavorano per la piattaforma digitale Deliveroo, non sono lavoratori autonomi, ma dipendenti. L'azienda è stata multata per 160.000 euro in contributi non versati e farà ricorso. Vuoi mica pagarli? L'Ispettorato del Lavoro di Valencia in Spagna ha stabilito che i ciclofattorini che lavorano per le piattaforme digitali, in questo caso Deliveroo, non sono lavoratori autonomi ma dipendenti. La qualifica di autonomi non definisce la loro attività. Il rapporto di diritto civile nasconde in realtà un rapporto di lavoro, una definizione da manuale della tecnica usata nella cosiddetta economia dei lavoretti, gig economy. La declassificazione del lavoro para subordinato in un lavoro autonomo da freelance. La differenza è chiara: tutte le spese, i contributi, l'assicurazione sono a carico del rider e non dell'azienda, che in questo modo può aumentare i profitti. L'Ispettorato del Lavoro spagnolo ha multato Deliveroo per 160.814 euro per contributi non versati, che secondo me sono anche pochi, però comunque già il fatto che si sia preso posizione su queste figure lavorative non è male. Adesso, visto che in Italia alcuni hanno anche introdotto il fisso al lavoro, perché prima era soltanto a cottimo, In Belgio sono state fatte riforme per quanto riguarda la regolamentazione di Uber, insomma, nonostante sia un settore dove è molto difficile sindacalizzarsi o comunque trovare l'unione tra i lavoratori, anche perché il tuo datore di lavoro, quello che decide se lavori o meno, di fatto è un'app sul telefono che ha pochi cazzi di vedere cosa le lamentele dei propri dipendenti, ma risponde solo un algoritmo, non è facile, però ci si sta riuscendo e si stanno portando a casa dei risultati, seppur minimi, a favore dei lavoratori. Deliveroo ha annunciato un ricorso. I riders sono fattorini di servizi e non sono legati all'azienda o al rapporto di lavoro. L'azienda inoltre sostiene di aver apportato modifiche ai contratti con i suoi riders e di non chiamarli lavoratori autonomi ma lavoratori autonomi economicamente dipendenti. Cioè, vedete, qua è il gioco della definizione, poi, no? Lavoratori autonomi economicamente dipendenti non è male, cioè loro sono autonomi del lavorare, ma dipendono da noi che gli diamo i soldi. Questo è bello, dico solo che è bello. Per l'ispettorato questo cambiamento non serve a regolarizzare la situazione. La piattaforma non è un cliente del lavoratore, ma il mezzo per connettersi con una moltitudine di clienti propri. Il vero contratto deve prevalere sul finto o preteso patto, ovvero il rapporto mercantile tra il singolo e la piattaforma. Se fosse così, non è semplicemente una, cioè se fosse semplicemente una piattaforma per connettere migliaia, decine di migliaia di clienti a uno che nella vita c'ha la passione per consegnargli del cibo, i prezzi e la paga non li deciderebbe Deliveroo, cosa che invece avviene. Comunque, un rider in bicicletta guadagna 3,38 euro a consegna, 40 centesimi in più se guida una moto. I membri della piattaforma Riders por Derechos hanno assicurato che simili denunce sono in corso di lavorazione a Madrid, Barcellona, Saragozza, Alicante, Siviglia e in un'altra città della Galizia, che non ci vogliono rivelare. In Spagna Deliveroo ha circa 1000 ciclofattorini. Comunque devo dire che il termine ciclofattorino a me piace. Andiamo avanti. Un marinaio USA i caccia tornarono senza missili. Ustica. 37 anni dopo la strage di Ustica, un testimone presente a bordo della portaerei Saratoga racconta lo scontro a fuoco con i libici. La sera lanciammo i caccia completamente armati e al loro ritorno sulla nave notammo che non avevano più l'armamento, un fatto che non si poteva nascondere a 5.000 uomini. Il capitano Flatley, attraverso gli altoparlanti, ci fermò poi che durante le nostre operazioni di volo due MiG libici ci erano venuti incontro in assetto aggressivo e avevano dovuto abbatterli. Questo ci disse all'epoca e questo ho creduto per tanti anni. È uno dei passaggi clou dell'intervista fatta da Andrea Purgatori che andrà in onda questa sera sulla 7 a BS. Se fossi un telespettatore più assiduo di la 7 probabilmente saprei cos'è BS, ma non lo so. Aiuto nocchiere con compiti di assistenza in coperta, imbarcato sulla portaerei Saratoga il 27 giugno 1980, la sera in cui un aereo civile italiano con 81 persone a bordo sparì dai radar prima di raggiungere la destinazione a Palermo. E la strada dei giri di Ustica, insomma, l'avvenimento su cui il marinario contribuisce ad aprire uno squarcio di verità. Sono passati più di 37 anni da quella notte, sono stati istituiti e dibattuti un processo penale e diversi processi civili, le cui sentenze, pur offrendo parziali risarcimenti ai familiari, non sono comunque mai riusciti a dare una versione definitiva dei fatti. Che cosa è realmente successo? Chi era coinvolto? Chi materialmente è responsabile della morte di 81 cittadini italiani? Chi ha coperto, occultato, nascosto la verità? È tuttora in corso un'inchiesta della Procura di Roma, un'inchiesta che stenta a decollare anche per l'assenza dei testimoni diretti. Ed ecco allora che BS aiuto. Ah no, BS non è la trasmissione, scusate, BS è il tipo. Dov'è? Ho perso segno. Ed ecco allora che BS aiuto nocchiere ormai in pensione rompe gli indugi. Lui dice esplicitamente di aver avuto finora paura ad esporsi e racconta la sua versione, che poi racconta di quello che ha visto accadere allora, di ciò che gli venne proposto come spiegazione e di come ha ricollegato una serie di episodi fino al momento in cui ha deciso di farsi avanti. Per collaborare in modo corretto alla testimonianza bisogna tornare brevemente al contesto e ai giorni precedenti la strage. Mentre era in corso la crisi iraniana, con il personale dell'ambasciata USA nelle mani dei comunisti, l'inquilino di Tripoli era riuscito ad alzare il livello di ostilità nei suoi confronti da parte di mezzo occidente e un quarto della costa africana. Lui era infastidito con l'Italia che dava ospitalità ai suoi oppositori, la Francia era infastidita con lui che gli aveva sottratto il potere di influenza sul Chad e lui guardava distorto gli egiziani, che avevano accettato una sorta di appoggio esterno militare americano attraverso un'operazione chiamata Proud Phantom, che avrebbe portato uno stormo di F4 con tutta l'assistenza loro necessaria all'aeroporto del Cairo. L'operazione, fra l'altro, cominciò con lunghi trasferimenti di materiali aerei dagli USA e dalle basi tedesche, esattamente il 20 giugno 1980. La tensione fra Gheddafi e i suoi avversari, in primis gli americani, era alle stelle. Quanto agli italiani, come al solito, giocavano una partita doppia. Come diceva Andreotti, avevamo la moglie americana e l'amante libica. Malta, infine, in quel momento occupata dai libici e protetta dai sovietici, stava trattando per trovare un protettore occidentale. In questi giorni di conflitto latente accadono i fatti di Ustica. Vabbè, insomma, c'è tutta questa panoramica su Ustica che vi risparmio perché non è tanto attualità, ma è più una panoramica sicuramente interessante, ma che non è notizia da rassegna stampa. Se volete la trovate completa sul manifesto online, potete andarvela a leggere. Andiamo a parlare di Visco adesso. Visco lo scredita, Renzi lo ringrazia. Allora, vediamo. Loro di Arezzo, il governatore di Banca Italia in commissione banche, l'ex premier mi chiese di Etruria. Gli dissi che ne parlavo solo con Padoan, ma su Boschi non infierisce. Non ha niente da dire, dai, adesso non infierisce, sempre con questa malizia di fondo. Vabbè. Allora, andiamo a leggere la notizia. L'attenzione era fissa su Barile da Boschi, quando ieri mattina Ignazio Visco ha infine detto la sua di fronte alla commissione d'inchiesta sulle banche. Ah no, ecco perché non infierisce, giusto, avevo saltato questo passaggio. La domanda era se anche lui, come Vegas e Padoan, avrebbero aggiunto il suo chiodo per crocifiggerla. Invece il governatore di Banca Italia alza il tiro e chiama direttamente in causa Renzi. Mi chiese perché Vicenza volesse prendersi Etruria. Era preoccupato per gli orafi. Pensai che scherzasse. Ma ci sono anche a Vicenza gli orafi, voglio dire. L'allora premier chiese ragguagli sulle banche in una seconda occasione, ma Visco si cucì la bocca. Gli risposi che di vigilanza parlavo solo col ministro del tesoro. Rigorosa applicazione del segreto di ufficio, che si sa che sta gente c'ha una rigidezza morale, etica, veramente encomiabile, no? Non dissi niente, però lui chiese. Che con Renzi il governatore abbia il dente avvelenato si evince anche da un altro particolare. Padoan assicura il numero 1 di Palazzo Koch all'estero è universalmente rispettato. L'Italia invece no. Sono preoccupati per il livello del debito pubblico, per la scarsa ripresa, per la poca intraprendenza. Insomma, Padoan si salva, ma i governi di cui è ed è stato ministro, no. Su Maria Elena Boschi Visco va leggerissimo, conferma due incontri tra lei e il numero 2 di Banca Italia Panetta, che cognome, il secondo dei quali particolare, non indifferente, quando già erano iniziate le ispezioni presso la Banca Aretina, anche se prima del commissariamento. Però aggiunge subito che nei colloqui non ci fu una particolare richiesta di intervento. L'allora ministra espresse preoccupazione per il territorio, ma non effettuò alcuna sollecitazione in favore di Etruria, né chiese informazioni riservate e ha chiarito di non voler trattare atti su Etruria. Quindi nessuna pressione da parte di Maria Elena. È la formula magica che permette all'intera truppa renziana di scattare all'unisono ripetendo in coro una formula che risponde chiaramente all'ordine di scuderia. Non c'è stata pressione, dunque il caso è solo una montatura. Renzi fa di più, sceglie il colpo di teatro, ringrazia il governatore che voleva sfiduciare e che, nelle intenzioni del PD, era il bersaglio grosso nella caccia al colpevole che è il vero scopo della commissione. Mi fa piacere che fughi ogni dubbio sul comportamento dei ministri. Mette la parola fine a settimane di speculazione mediatica e di linciaggio verbale verso esponenti del mio governo. Del suo governo. Vabbè. Più che una constatazione, quella di Renzi è un auspicio, anche se si realizzasse per lui sarebbe un boccone amaro. La commissione avrebbe dovuto inchiodare proprio Bankitalia e Consum, dimostrando le pecche della vigilanza e facendo di conseguenza apparire il governo Renzi come un'ancora di salvataggio nel maremoto provocato dai vigilanti distratti. Etruria ha coperto tutto. Ieri Visco ha difeso su tutta la linea l'operato della sua vigilanza. Ha ripetuto che da parte della banca centrale non c'è stata nessuna forzatura per convincere Etruria a fondersi con Popolare Vicenza. La vicenda, diventata su questo lato della scacchiera pietra dello scandalo, ha negato che ci siano state sue telefonate al presidente di Popolare Vicenza Zonin per favorire la fusione con Veneto Banca, come raccontato invece dal presidente di quest'ultima, Vincenzo Consoli, cosa di cui abbiamo letto prima, cioè no, non questo, però appunto lo stesso Vincenzo Consoli che cercava con artefatti poco elaborati di fare sparire dai conti sotto indagine una sciocchezza come 59 milioni di euro. Dall'esterno della commissione, il più volte audito capo della vigilanza di Banca Italia, Carmelo Barbagallo, conferma la faccenda intorno alla quale avrebbe dovuto ruotare la fase finale dell'inchiesta, con Visco sul banco degli imputati. E insomma, si chiude così questa faccenda. In parte il rovescio si deve alla mutata strategia degli istituti di vigilanza che, dopo essersi sbranati a vicenda nella prima fase, rimpallandosi le responsabilità, hanno capito di dover fare fronte comune. Non a caso Visco elogia la collaborazione leale e costante della Consob. Che per Renzi la faccenda sia chiusa, però, è poco probabile. Il presidente della commissione, Casini, ha fretta di assolvere Maria Elena Boschi, quanto e più dell'ex premier. Ora tutto è chiaro, assicura, e fa sapere che la sottosegretaria non sarà audita, ma le opposizioni strillano con altrettanta forza la loro versione opposta e denunciano le menzogne della ex ministra. Alla fine, molto dipenderà da quel che dirà oggi l'ex di Unicredit Ghizzoni, se confermerà che Boschi si interessò al possibile acquisto di Etruria, sarà il colpo di grazia. E con questa carrellata di notizie del manifesto io mi prendo un attimo di licenza da voi che mi ascoltate con una canzone dei Jumbo e ci risentiamo tra qualche minuto.
C'è una casa che brucia, grida qualcuno, è mezz'ora che chiama e non arriva nessuno. La casa pian piano continua a bruciare, c'è fumo sul tetto, comincia a crollare. La casa pian piano continua a bruciare, c'è fumo sul tetto, comincia a crollare. La finestra si apre, lei che grida, le fiamme si vedono e lei che brucia, i capelli ormai non nasce più, il corpo vestito soltanto di fuoco, i capelli ormai non nasce più, il corpo vestito soltanto di fuoco, sta bruciando la casa di Bisley. Sta bruciando la casa di Bisley.
scuola l'attenderanno invano. I ragazzi di lei al custode domanderanno. Qualcuno piangerà, qualcuno sorriderà, qualcun altro dei fiori certamente le porterà. Qualcuno piangerà, qualcuno sorriderà, qualcun altro dei fiori certamente le porterà. Con la casa è bruciata, Miss Ray. Con la casa è bruciata, Miss Ray. Con la casa è bruciata.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E torniamo allora in diretta. 10 e 47 minuti primi. Abbiamo ancora una ventina di minuti di rassegna stampa. Quindi passo a leggervi qualche altra notizia. E riprendo un tema di cui parlavamo prima, quello sui dati del lavoro, che appunto ci parlano di un uso sempre più accentuato dei contratti a tempo indeterminato e di fatto del fallimento della propaganda del Jobs Act su appunto l'incentivo a... come si dice? L'incentivo a promulgare contratti di tipo indeterminato, contratti stabili, a lottare contro la precarietà. Prendo questa notizia da InfoOut: se non son voucher è lavoro a chiamata, più 78% di lavoro intermittente nel terzo trimestre del 2017. Notizia di ieri. Nuova impennata del lavoro a chiamata nel terzo trimestre di quest'anno, dopo l'abolizione dei voucher nell'aprile del 2017, già il semestre successivo aveva visto un'esplosione del lavoro a chiamata, più 75,6%, e che a fine anno tocca ormai il 77,9% rispetto al 2016. A questo bisogna aggiungere anche il significativo aumento di contratti di somministrazione, 23,8%, che configura così un travaso ormai strutturale verso il lavoro ultra precario. Istat e Ministero del Lavoro, dal canto loro, si rallegrano che questo boom abbia riportato il tasso di occupazione a livelli pre-crisi, stabilizzandosi al 58,8% della popolazione. Tutti contenti che si possa finalmente ripartire dalla casella di partenza, insomma. Solo che rispetto al 2008 ci troviamo con più lavoro a chiamata, più intermin e senza l'articolo 18, mentre l'anno scorso in Italia i super ricchi, persone con un patrimonio finanziario personale superiore al milione di euro, sono aumentati del 10%, passando da 229 a 252 mila. E a questo aggiungo anche io che appunto tutta questa propaganda è fittizia e si gioca sulla questione proprio del termine lavoro, cioè il Jobs Act serviva per far ripartire il lavoro è in crescita e sono dati che sono, questi dati statistici, come diceva anche InfoOut, sono dati veri, effettivamente il lavoro è in crescita. Il problema è che il numero di persone che sono, vabbè, al di là di quelle di povertà assolute, quelle che sono definite in disagio economico, ha raggiunto più o meno una persona su tre, e se andiamo a guardare gli under 30, più di una persona su due, questi sono sempre dati Istat, quindi è vero che più persone lavorano, ma il problema non è tanto quello, il problema è che attualmente, allo stato attuale delle cose, lavorare non vuol dire avere la sicurezza di arrivare a fine mese, di pagare un affitto, pagare le spese, se hai dei figli, pagargli la scuola o l'assistenza sanitaria. Quindi il gioco e poi alla fine quello, cioè si parla di fare, di stimolare il lavoro, ma il lavoro in quanto appunto archetipo di sto cazzo, perché se poi alla fine uno va a lavorare ma a fine mese fa comunque la fame, insomma il lavoro diciamo perde quella sua funzione sociale tanto chiara alle teorie neoliberiste, che della teoria stessa loro se ne fanno un baffo quando poi il loro bel sistema va a scatafascio per colpa degli stessi che teoricamente avrebbero dovuto regolarlo per la legge universale della concorrenza che tutto può e che tutto permette. Vabbè, al di là di questo finiamo la notizia, ma di questo che ne possono sapere i sindacati, che ormai non fanno altro che ripetere la parola occupazione come un disco rotto? Che ne può sapere un partito democratico che ha passato gli ultimi 4 anni a preoccuparsi dei profitti delle grandi imprese, coccolando le cosgrei fiscali e sovvenzioni di ogni sorta? Si domanda InfoOut chiudendo l'articolo, e devo dire che sono d'accordo pienamente con loro su questa affermazione. Un'altra notizia che prendo da questo giornale online: manifestazioni e scontri nel Kurdistan iracheno. Da ieri nelle strade di Sulaymaniyah, Erbil e molte altre città del Kurdistan iracheno, se sbaglio qualche pronuncia non ne abbiatene, vanno avanti proteste contro il governo di Masoud Barzani. Sono state prese di mira anche le sedi del PDK, partito del governo. A protestare sono insegnanti e lavoratori che da mesi non ricevono lo stipendio, insieme a cittadini e cittadine esasperate dalla mancanza di servizi primari e dalla corruzione dilagante. La polizia sta rispondendo con carichi lacrimogeni, idranti e pallottole. Si contano molti feriti. Gli slogan invocano la fine del regno di Barzani e le proteste andranno avanti sino a quando le richieste dei manifestanti non saranno ascoltate. La situazione del Kurdistan iracheno era peggiorata ulteriormente dopo il referendum sull'indipendenza della regione voluto da Barzani e tenutosi a settembre e il terremoto di novembre. Le condizioni della popolazione sono molto difficili, elettricità e acqua non sono garantite, scuole e sanità sono provate e il loro costo è elevatissimo. Questo appunto era un breve articolo, breve ma interessante. Perché interessante? Perché io per prendere questa notizia ho aperto InfoOut, che è un giornale che ha come sottotitolo informazione di parte, comunque è gestito da compagni che hanno giustamente una tensione verso certi argomenti e di queste cose ne parlano, perché se no non ne parlava nessuno. Ed è strano, perché per molto meno ci hanno abbuffato la minchia per dei mesi su cosa succede Deva in Venezuela, sulle terribili infamie del governo veneziano, però qua che c'è un governo fantoccio degli Stati Uniti d'America che sta facendo sicuramente di peggio e soprattutto che usa poi le stesse tecniche care all'Occidente, cioè l'uso dei reparti antisommossa contro la popolazione civile, non ne parla praticamente nessuno. Perché? Perché probabilmente in Iraq avranno delle difficoltà i reporter a intervenire che in Venezuela non hanno, sicuramente sarà quello il motivo, no? Per i più maliziosi invece potrebbe venire in mente che certi tipi di notizie vengano spinte perché funzionali e certe altre meno. Non a caso appunto il parallelismo è fatto tra uno Stato che si è sempre dichiarato dai tempi di Chavez socialista e contro la guida Yankee del mondo, e un governo invece che è stato messo su dagli statunitensi dopo che avevano di fatto distrutto e invaso l'Iraq. Comunque, passiamo adesso a un'altra notizia che ci parla proprio di Stati Uniti di America e la prendiamo da contropiano. Gli USA minacciano il mondo. Prendiamo i nomi di chi ci critica. Oh, che bravi! Il mondo è complicato, ma non fa completamente schifo. Il problema vero è che chi domina si comporta come un mafioso. Di che parliamo? L'Assemblea Generale dell'ONU voterà domani, giovedì 21 dicembre, in sessione straordinaria, la risoluzione presentata dall'Egitto in Consiglio di Sicurezza e bocciata a causa del veto USA che condanna la decisione di Washington di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. È una risoluzione formale che in teoria dovrebbe costringere USA e Israele a non andare avanti su questa strada, ma naturalmente quei due se ne fottono di qualsiasi risoluzione ONU, a meno che non torni utile a bombardare il loro nemico di turno. Saturno. Lo bombardano comunque, anche senza il beneplacito della comunità internazionale, mettono tra parentesi quelli di contropiano, e fanno bene. Gli USA rischiano un nuovo e pesante isolamento, dopo quello subito in Consiglio di Sicurezza, dove gli altri 14 membri hanno votato a favore. Potrebbero fare come sempre, insomma, e continuare a fare quelle che vogliono, ma gli Stati Uniti di Trump hanno deciso che bisognava fare qualcosa che li distinguesse da quei mollaccioni delle presidenze precedenti. L'ambasciatore USA all'ONU, Nikki Haley, ha perciò twittato una minaccia all'ONU. Ha scritto: ci chiedono sempre di fare e donare di più, quindi quando prendiamo la decisione su volontà del popolo americano su dove collocare la nostra ambasciata, perché si sa che proprio quelli della Rust Belt, dove, come mi piace sempre dire, sposa è sinonimo di cugina, hanno proprio questa spinta, loro che vivono in roulotte mangiando opossum cacciati con fucili caricati a sale, di far sì che la capitale di Gerusalemme, di Israele, sia Gerusalemme, no? Quindi è proprio una cosa su cui il popolo americano si è espresso in maniera compatta e decisa. Comunque, al di là di quello, su dove collocare la nostra ambasciata, non ci aspettiamo di essere presi di mira da quelli che abbiamo aiutato. Giovedì ci sarà un voto che critica la nostra scelta. Gli USA pretenderanno i nomi. Che gli Stati Uniti schedino amici e nemici è risaputo. Ha avuto di che lamentarsi anche Angela Merkel nei giorni del Datagate, dopo le rivelazioni di Edward Snowden. Ma mettere sul piatto nero su bianco la minaccia di ritorsione verso tutti i paesi del mondo che ritengono la scelta su Gerusalemme un incentivo alla guerra è quella che né il padrino veniva definita una proposta che non si può rifiutare. Poveri Stati Uniti ridotti all'intimidazione di Don Vito Corleone. Beh, insomma, con la mafia italiana in politica hanno fatto grandi cose gli Stati Uniti già prima della Seconda Guerra Mondiale, c'è una lunga storia e non vedo sinceramente perché non dargli continuità, visto che li ha portati a essere la nazione più grande del mondo. Comunque, andando avanti, a proposito di governi che spiano i cittadini, sempre da contropiano, i governi spiano i cittadini tramite i social network. Voi direte: ma che cazzo di rivoluzione è? Però c'è una chicca in più qua. Internet non è il regno delle libertà, ma lo strumento migliore per i governi di spiare i propri cittadini e quelli altrui. L'avevamo intuito, ma sentirselo spiegare nei dettagli è sempre istruttivo. Allora, visto che è istruttivo, istruiamoci. Secondo il Transparency Reporter dato da Facebook due volte l'anno, le richieste di dati sensibili degli utenti da parte dei governi nel primo semestre 2017 si è registrato un aumento del 21% delle richieste rispetto al periodo precedente. Più della metà di queste istanze contiene un ordine di non divulgazione, che proibisce cioè al social network di notificare al titolare dell'account che è stato acceso un faro sulla sua posizione. Come nelle intercettazioni telefoniche, insomma, dove il gestore che riceve una richiesta d'accesso alla linea da parte della polizia non deve farlo sapere al cliente, che viene così fottuto due volte, come cliente e cittadino, pagando oltretutto di tasca propria. Con i social network, oltretutto, si fa risparmiare molto lavoro ai servizi di intelligence, perché le nostre opinioni, passioni e segreti sono messe nero su bianco da noi stessi. Il report di Facebook riferisce che più della metà delle richieste ai social network, il 57%, arriva dal governo USA, mentre l'Italia è ancora molto più indietro, siamo indietro ragazzi, in questo campo. Le richieste da parte del governo Gentiloni sono state oltre 2000, di cui la maggior parte legate ai procedimenti legali in corso. Signori, ma lo dico anche io, c'è la Digos di Padova, e se lo fanno quelle di Padova penso che lo facciano anche altri. C'è la Digos, usa gli account falsi su Facebook per farsi amiche le persone e spiarli. Cioè, sono ancora a sto livello qua, sono dei ragazzini. Cioè, gli Stati Uniti, questi chiedono direttamente a Facebook: ok, facci entrare sul suo cazzo di account e gli pigliamo giù tutto quanto. Qua sono ridotti a farsi gli account falsi. Io lo chiedo a Gentiloni, ma cioè, dobbiamo fare la figura dei peracottari di fronte a tutti gli altri? Dategli sti cazzo di accessi a Facebook anche a loro, così non sono costretti a firmarsi Valentina, a mettersi delle foto col culo di fiore fuori, perché alcuni Digos ovviamente usano anche questi biechi stratagemmi pur di raggiungere le simpatie di qualche qualche militante, e possono invece, insomma, dedicarsi a una vita, smettere di chattare facendo finta di essere una sedicenne che vuole andare alla manifestazione per la prima volta e usare i mezzi che la tecnologia moderna ci consente. Noi, come controparte, se possiamo avere la radio, il blog, queste cose qua, cioè anche loro, povere bestie, poi appunto di fronte agli Stati Uniti fanno un po' queste figure barbine. Le altre di conseguenza sono normale spionaggio che nulla ha a che fare con esigenze giudiziarie. Facebook ha risposto al 60% di queste richieste. In fondo sarebbe una società privata statunitense, dunque non sottoposta alle leggi degli altri paesi. Ma non c'è solo lo spionaggio, in panza anche la voglia di censura. Non sentite anche voi un certo eco da fake news? Facebook segnala infatti un sensibile aumento del numero delle richieste di restrizioni sui contenuti riguardanti la violazione di leggi locali, con una crescita del 304%. Questo massiccio picco di richieste è dovuto, spiega il social network, alle forze dell'ordine in Messico, che hanno chiesto alla società di Zuckerberg di limitare la diffusione di un video raffigurante una sparatoria in una scuola a Monterrey. Un fatto drammatico che un governo ha deciso di oscurare, ma non una bufala. Qui, vabbè, c'è un link con le richieste dei vari governi su Contrappiano che potete andare a consultarvi se siete interessati alla notizia. E tardi, c'era un'altra notizia che volevo leggere. Non faccio in tempo, vi leggo il titolo, però: Livorno, come la terra dei fuochi, rifiuti tossici e discariche bunger. Livorno, 200.000 tonnellate di rifiuti pericolosi smaltite abusivamente in due discariche, quasi 50 anni di lotte contro l'ONSI. È una notizia secondo me interessante, che però non riesco a leggervi perché il tempo ci è nemico, anzi la leggo lo stesso, sti cazzi. 200.000 tonnellate di rifiuti pericolosi o speciali smaltite abusivamente in due discariche della provincia di Livorno, solo tra il 2015 e il 2016. I rifiuti venivano certificati come puliti e spediti in discarica. Due le aziende private livornesi coinvolte, la LONSI Metalli SRL e la RARI SRL, che avrebbero dovuto fare smaltimento, ma in realtà miscelavano soltanto e a volte non facevano neppure questo. Lo scopo era massimizzare i profitti e tra il 2015 e il 2016, a fronte di un guadagno quantificato in oltre 26 milioni di euro, le due aziende avrebbero risparmiato 4 milioni di euro solo di ecotassa da versare alla regione toscana. In un'intercettazione shock si parla di una scuola fattoria situata vicino a una delle discariche e dei bambini che la frequentano. Ci mancavano anche i bambini che vanno all'ospedale, che muoiono, i bambini. Non mi importa che i bambini si sentano male, io li scaricherei in mezzo alla strada, i rifiuti. Le due discariche, questa è una intercettazione, le due discariche riceventi coinvolte, entrambe a partecipazione pubblica, sono la REA di Rosignano Marittimo e la Rimateria di Piombino. Tutto questo in Toscana, da appena poco più di un anno dallo scandalo dei fanghi non trattati e interrati nei campi coltivati a grano in provincia di Pisa. Di nuovo nella democratica Toscana del presidente socialista Rossi, del segretario PD Renzi, delle tantissime amministrazioni egemonizzate dal PD e dalle aziende partecipate guidate in larga maggioranza da dirigenti PD. In realtà è dal 1969, da quanto, cioè, l'ONSI divenne proprietario di 40.000 metri quadri in prossimità del piccolo borgo medievale di Via del Limone, che i residenti battagliano per lo spostamento di questa attività inascoltati, nonostante il piano regolatore prevedesse per quell'area destinazione agricola. La grande beffa arriva nel 99, quando l'amministrazione del sindaco Gianfranco Lamberti, nonostante il dirigente municipale del settore assetto il territorio, scrisse della necessità di spostare l'attività perché insalubre e in contrasto con quanto previsto dal piano regolatore. Supera tutte le pressioni con una bella variante al piano regolatore. L'area passa magicamente da destinazione agricola a destinazione produttiva e così si chiude la storia. E poi c'è appunto tutta una cronostoria di questa vicenda che potete trovare su Popoff, da dove sto prendendo la notizia, e che però io non ho più tempo di leggervi perché questa rassegna stampa sta per chiudere e vorrei, insomma, salutarvi perché io non trasmetto più fino al 2018, quindi vi auguro un buon festeggiamento momento dell'esplosione di Carrero Blanco, un buon festeggiamento per il 26 dicembre, nascita di Mao Zedong, e ovviamente un buon fine anno a tutti voi, ma non posso anche che rimandarvi al succoso appuntamento radioattivo di questo venerdì, quando verrà posta in essere l'ennesima bellissima, questa volta a prova di brogli, lotteria, dico prova di brogli perché siamo arrivati al punto di prendere un cazzo di bambino e bendarlo per fare le estrazioni, quindi non potete proprio dire niente, sono bigliettini di carta, quindi non si può fare neanche il giochino del bigliettino caldo e il bigliettino freddo, non ci sono brogli, potete vincere un sacco di succosi premi, venerdì da ora aperitivo, cioè appunto dalle 20 aperitivo popolare, buffet con un sacco di roba buona, e alle 21.30 invece estrazione dei biglietti, anche se non me ne frega niente della lotteria, venite lo stesso, un bel pretesto per stare insieme, farsi gli auguri appunto per la nascita di Mao Zedong e per l'anno che viene, salutarsi insomma e sostenere Radiazione, che ha sempre bisogno e piacere di essere sostenuta da chi ci ascolta e da chi crede nel nostro progetto. Con questo è tutto, noi ci risentiamo prossimamente, la di questa puntata va in onda alle 2:30 e con questo vi saluto, buon anno e ci sentiamo nel futuro.
Chi mi dice ti amo? Chi mi dice ti amo? Ma togli il cane, escluso il cane, tutti gli altri son cattivi, pressoché poco disponibili, miscredenti e ortodossi, di aforismi perduti nel nulla. Chi mi dice ti amo? Chi mi dice ti amo? Se togli il cane, escluso il cane, non rimane che gente assurda. Grigia e filmazione, allestite.